Vi invito a leggere insieme a me Luca 1:39, vi darò gli annunci alla fine del culto, se c'è tempo. Luca capitolo 1, verso 39. Gloria a Dio. Una gioia impossibile. Ripeto, Vangelo di Luca, capitolo 1, verso 39. Dio benedica la sua parola ai nostri cuori. Prendo spunto per dirvi quanti di voi venite, vediamo delle facce nuove, avrei tanto piacere di conoscervi, di salutarvi, darvi il benvenuto in una maniera personale. Se qualcuno dei nostri più familiarizzato un po' con la Chiesa, portate qualcuno, ho sempre piacere, anche se mi vedete occupato, di attendere e salutare quelli nuovi, avere un'opportunità di contatto. Il nostro più alto desiderio non è predicare solo dietro un pulpito, ma portare anime al Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo e ad alta voce esclamò: benedetta sei tu fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché, ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi per la gioia, il bambino mi è balzato nel grembo. Beata è colei che ha creduto che quando lo è stato detto da parte del Signore avrà compimento. Dio benedica la sua parola, accomodatevi. Guardo il calendario, a volte amo poter arrivare in certi momenti dell'anno, non perché siamo legati da un calendario, ma siamo legati dal mandato di Gesù. L'inizio dell'anno mi piace pensare che ci affidiamo a Dio per il nuovo anno. Ma come sapete, il vero anno non è che comincia con il primo gennaio, in quanto è un giorno dedicato a un dio romano, Giano. Ma ne approfittiamo non per il primo giorno dell'anno, ma per portare l'attenzione di quanti credono in Dio alla fede in Gesù Cristo. Se viene Pasqua, mi piace pensare di parlare sui soggetti che hanno a che fare con tutto quello che è la sofferenza di Cristo. Ma non lo facciamo solo a Pasqua, lo facciamo certamente anche in qualsiasi altro giorno dell'anno e quando rammemoriamo la morte e la risurrezione del Signore. Quando si avvicina il fine anno o le ultime settimane di dicembre, mi piace tanto parlare su quello che è il soggetto che ormai è diventato qualcosa che non ha più significato. Volessi che ogni cristiano possa approfittarne delle occasioni per poter parlare di Gesù. Sapete, tutti i sermoni, gli insegnamenti biblici hanno qualcosa in comune, non il calendario. Hanno a che fare in comune questo, che Gesù viene predicato come il Salvatore e che c'è tanta possibilità che tutti vengano a Cristo Gesù per il messaggio dell'Evangelo di Cristo Gesù. Non dimenticherò mai l'insegnamento dei miei predecessori, dei miei nonni, del mio padre che mi inculcò con tutto il cuore come a volte noi dobbiamo imparare a capire il tempo e le indicazioni dello Spirito Santo e mai poter pensare di tener conto della cultura soltanto. Dio ci guardi a rispettare la cultura biblica piuttosto che la cultura umana. Dio ci aiuti a comprendere come Paolo comprese il giorno in cui entrò e mise piede nella città di Atene a non stare solo inacerbiti per tutta l'idolatria che guardava, ma a trovare un punto dove l'idolatria si diventa un'occasione, una soglia perché l'Evangelo della grazia sia predicato. Hai tu compreso questo? Hai tu compreso questo? Dio ci dà un'opportunità. Ed è qui che dobbiamo noi capire l'opportunità, il tempo, l'occasione. La Bibbia dice di essere degli approfittatori. Quanti di voi siete approfittatori? Dobbiamo approfittare delle buone occasioni per predicare Gesù tutti i giorni, tutti i momenti, tutte le opportunità, e ne prendiamo spunto. Paolo, ad esempio, guardava le Olimpiadi. Quanti di voi credete che Paolo guardava le Olimpiadi? E come se li guardava? Parla proprio della figura, dice, ma dove, in quale canale, su quale satellite? No, andò Paolo allo stadio, oh mamma mia! Sì, andò allo stadio a guardare le Olimpiadi. Perché? Perché voleva capire come quello che lattava al pugilato, lui lo prende, lo trasforma e lo usa per esempio, come quello che lancia, come quello che corre, come quello che fa la maratona. E non solo Paolo, se è stato lui lo scrittore agli ebrei, anche Paolo è, ma se non è Paolo lo scrittore agli ebrei, anche lo scrittore agli ebrei che è sconosciuto ufficialmente, anche lui parla riguardando a Gesù l'autore e parla di una maratona che era una delle cose molto molto utilizzate, usate nel centro della vecchia Olimpiade in Grecia. Stai tu correndo la tua maratona? Stai tu avendo l'opportunità di poter parlare di Cristo in ogni occasione, in ogni momento che la parola di Dio, il calendario, il mondo, le circostanze ti danno? Qui non si tratta di calendario, si tratta del messaggio di Cristo Gesù. Veramente un po' debole. Cosa succede? Succede qui che abbiamo qualcosa di impossibile. E oggi voglio proprio sottolineare l'impossibilità che esisteva in questa vita, nella vita di due donne. Prima di tutto queste donne erano nell'impossibile di portare figli al mondo. Una gioia che arriva a loro nella impossibilità di essere portatori di un bambino. Impossibile. Impossibile essere gioiosi quando l'angelo ti arriva e poi tu sai, parlo del caso di Maria, che dovrai e potrai correre il rischio di essere lapidata. Oggi restringo anch'io. Sai una cosa? L'impossibile gioia è proprio in questo. Ad un certo punto della storia della vita, un angelo si presenta a Maria e gli dice che qualcosa di impossibile. Infatti Maria gli dice: no, ma com'è possibile? Com'è possibile che io porterò? Io non ho intenzione di tradire Giuseppe. Maria era fidanzata con Giuseppe, significava quasi un matrimonio. Io non ho intenzione di andare con un altro uomo a letto. Com'è possibile? E finalmente l'angelo gli dice: quello che è impossibile, come posso io avere questa gioia? Sarà possibile, sai come? Perché lo Spirito Santo ti adombrerà. Fratelli, voglio iniziare a dire che la nostra gioia proviene dalla presenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo a volte noi lo conosciamo solo soltanto come la terza persona della Trinità, ma lo Spirito Santo vuole essere colui che ti guida, colui che ti porta a salvezza, colui che ti battezza. Non voglio dire quanti sono battezzati, ma quanti vogliono almeno un battesimo nuovo nella propria vita? Non trascurare la preghiera a casa, non trascurare la preghiera in chiesa, non trascurare di chiedere a Dio ogni mattina: Signore, io voglio essere battezzato nello Spirito Santo. Io so che ci sono alcuni cristiani che desiderano tutte le manifestazioni e ricercano i doni maggiori, ed è vero, ed è importante, però è importante dare la possibilità allo Spirito Santo di battezzarci. E se questo avviene quando noi permettiamo al Signore di vivere in noi, lo ricerchiamo con tutto il cuore. Alcuni hanno forse paura perché sentono lo spirito, ed è vero, anch'io quando sento spiriti devo stare attento, che sia spirito di patate, che sia spirito di beffa, che sia spirito sarcasta, dobbiamo stare attenti. E attenzione, spero che non nessuno sia riempito di questo spirito, ma c'è uno spirito chiamato Spirito Santo che vuole venire sulla nostra vita. E qualcosa di questo avviene. Non solo per Maria e per Elisabetta era impossibile essere incinto. Perché? Uno, parliamo di Elisabetta, là il testo dice che era... Come? Sterile. E poi c'è un'altra cosa che dice di Elisabetta. Com'era? Avanzata, anziana. Quando tu sei avanzata d'età e troppo, ha passato il ciclo e la... non puoi più avere figli. Elisabetta ha avuto figli. E questa realtà ha portato gioia a lei. Maria ha avuto gioia perché l'angelo gli ha rivelato che lei poteva portare in grembo qualcosa che era concepito dallo Spirito Santo. Gli porta gioia. Dice che in fretta, quando l'angelo gli dice che anche la tua parente, erano parenti Elisabetta e Maria, lei che fa? Si fa la valigetta e se ne va. Se ne va da dove abitava. Dove abitava Maria? Dove? A Nazareth. E dove si trova Nazareth? Dice nel mondo, vero? Mentre Elisabetta abitava in una città di Giuda, dovevano cambiare proprio, la regione non è, era pure in montagna. Eppure questa donna sa, adesso è incinta da poco, l'angelo ce l'ha detto, e parte e arriva a casa di Elisabetta, sua parente. Ciao Elisabetta, come stai? Boom, una cosa impossibile succede. Quante di voi madre avete sentito i calci dei bebè dentro il vostro seno? Quanti, vediamo. Ma adesso la domanda è un po' diversa. Io no, non mi guardate a me perché questa esperienza non l'ho mai fatta. L'ha fatta mia moglie. Ma avete mai sentito il bebè non dare calci, ma balzare? Non so se è la stessa cosa che vuol dire oppure è diverso, ma c'è qualcosa di impossibile qua. Dice, ma proprio in quel momento doveva balzare il bambino nel grembo di Elisabetta? Eh sì, perché balzò, e il testo dice balzò per che cosa? Per la gioia. Una gioia impossibile, ma una gioia possibile. Balza per la gioia. E poi c'è un'altra cosa: Elisabetta diventa profetessa. No, non diventa profetessa, però utilizza la profezia, inizia a dire: ehi, come mai la madre del mio Signore? Ma aspetta, a te Elisabetta chi te l'ha detto? Pure l'angelo? No, lo Spirito Santo, quello che aveva adombrato in una maniera impossibile ma reale la vita di Maria, aveva anche riempito Elisabetta. E Elisabetta, pur non essendo profetessa, inizia a profetare, inizia a dire indirettamente: tu sei la madre del mio Signore. Ma scusa Elisabetta, chi te l'ha detta a te? Lo Spirito Santo ci dà potenza, lo Spirito Santo ci dà intendimento, lo Spirito Santo ci fa proferire delle cose che noi non sappiamo umanamente, perché lo Spirito Santo, dice Paolo ai Corinti, ascolta quelli che sono i discorsi di Dio e li rivela a uomini e donne spirituali. Tu vedi, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo cosa fa? Causa Elisabetta di parlare in maniera che rivela: tu pure sei incinta, e sei incinta non solo di un bambino, ma sei incinta del mio Signore, cioè colui che verrà. Inizia a rivelare il fatto che Gesù sarebbe stato il Salvatore, il Signore, il Messia. Gli ha portato gioia. Il bambino, Maria e anche Elisabetta. Era una gioia impossibile. Tutte e due sono incinte miracolosamente. Sono miracolosi questi fatti. Perché? Perché era impossibile sia per Elisabetta e anche per Maria. Oh, come fai tu a essere incinta? Come fai tu a essere incinta se non conosci uomo? Ancora una volta, chi è l'autore, Raimondo? Lo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, quando noi vogliamo vedere e capire che c'è qualcosa di reale, che si sta muovendo in un livello che non è più umano, è perché solo Dio sta intervenendo, e in quel momento è per opera dello Spirito Santo, e questo noi lo chiamiamo miracoli. Cioè sorpassa le leggi della natura ed entra in un qualcosa di inspiegabile ma reale. Io vorrei che noi entriamo anche nella area dell'inspiegabilità, ma in qualcosa di reale, qualcosa dove noi non comprendiamo come può avvenire che qualche peccatore venga al Signore, ma questo può avvenire, che qualche malattia può essere guarita senza l'intervento umano, ma questo può avvenire. Questo si chiama miracolo di guarigione, questo si chiama Dio che viene e interviene. Quando Dio è all'opera, di questo avviene sempre, qualcosa di inspiegabile, ma reale. Dice, ma se non me lo spieghi, io non ci credo. Oh, quante cose ci sono da spiegare che non sappiamo come spiegarle, ma non possiamo negarle. Nella natura, negli astri, in quello che è le cose che noi ancora non riusciamo a spiegare, ma realizziamo. Signore, aiutaci a capire che quando lo Spirito tuo è all'opera, qualcosa di bello accade. Ora che succede? Queste due donne sono incinte di due bambini, a distanza di 6 mesi. E poi alla fine porta gioia il fatto che sono, chi è quella madre che sa di essere incinta, e specie per uno scopo così alto, nobile, e non mostra gioia. Tutte le madri che io ho conosciuto, eccetto quelle che hanno fatto nel peccato o nella, in una volontà indesiderata, allora saranno tristi di pensare, oh, io sono incinta purtroppo, e come faccio? Ma chi vuole e conosce ha la gioia di portare alla luce il frutto dell'amore, un bambino. Questi due bambini, che poi crescono, uno fu ucciso per dire la verità, l'altro fu ucciso per essere la verità. Ma è possibile che quando queste cose avvengono, vengono anche dalla parte dello Spirito Santo? È possibile che Dio non sapeva che, meglio fosse stato che non avessero mai avuto bambini? No. Quando Dio è all'opera, qualcosa di impossibile avviene. Perché? Per la gioia che gli è posta dopo la croce, Cristo sopportò. Tu sai di essere oggi la gioia nel cuore di Gesù? Già, mamma mia, non me l'aveva mai detto nessuno. E poi che ho fatto io di tanto bello, che io sono la gioia di Gesù? È come quando sentivamo da bambini, vieni qua, hai fatto il bravo, bello di mamma e di papà. No. È perché Dio ti dice che in Cristo tu porti gioia perché ti sei arresa all'opera completa della salvezza di Cristo Gesù. Due verità che portano gioia nel cuore delle madri. Ma non è finito qui. C'è lo Spirito Santo che interviene, che porta gioia nella rivelazione. E poi mi piace che lei inizi a profetare, come ho già detto. Perché inizia a profetizzare? Perché ancora una volta lo Spirito Santo era non solo sul bambino. Il bambino ha avuto gioia, un'altra impossibile gioia. Come fa un bambino ad avere gioia nel grembo di sua madre? Me lo spieghi tu, Antonio? Ti arrendi? Sapete cos'è? Ritorna sempre alla stessa risposta di Raimondo. Lo Spirito Santo. Sai una cosa? Se tu stai soffrendo di mancanza di gioia, te lo dico subito, ho in mente la medicina perfetta. Tu puoi avere la gioia impossibile nel tuo caso di malattia, nel tuo caso familiare, nel tuo caso economico, nel tuo caso sociale, in qualsiasi cosa. Una gioia, oh, se allora fossi tu hai bisogno dello Spirito Santo. Tu hai bisogno di aprire il tuo cuore allo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è quello che trasforma le situazioni impossibili in gioia possibile. Inizia a profetare. Sorella, tu sai che significa questo, eh? Profetizzare significa parlare del Signore o da parte di Dio sotto la guida e l'unzione dello Spirito Santo. È importante. Sapete come distinguevano i profeti? Oggi ci sono profeti a destra e a sinistra. Si autodefiniscono profeti. Io sono il profeta di bum pim pom pam paravam pam pa. Ma scusa, chi ti ha fatto profeta? Il Signore mi ha fatto profeta. Aspetta. I profeti venivano scelti, eletti, riguardati nell'Antico Testamento, e nel Nuovo Testamento venivano poi esaminati, due o tre che erano anziani, capivano, guardavano, rivedevano e condividevano, comparando con la scrittura la realtà. Nell'Antico Testamento, se un profeta non diceva quello che doveva veramente dire da parte del Signore, lo portavano in fiume Giordano e gli facevano il bagno, barba, sciampa e scapelli. Vero? No. Che facevano? Come? Lo lapidavano. Mamma mia, perché sta punizione pesante, Raimondo? Deborah, perché così brutta? Lo lapidavano, solo perché uno ha detto una cosa. Perché quando uno dice di essere lì a dare da parte del Signore, deve dire la verità. Perché è qualcosa che ha a che fare con la reputazione di Dio. Dio non dice una cosa ora e ne dice un'altra cosa dopo. C'era una volta due dei profeti che venivano e dissero, dice, il Signore mi chiama a andare in Cina. Poi viene la moglie e dice, il Signore mi ha chiamato a andare in India. I fratelli si sono messi d'accordo. Dice, ma come mai uno dice una cosa e uno dice un'altra cosa? Che fanno? Avete in mente di dividervi? E purtroppo ci è successo questo, e riconosciamo che uno dice di andare in un posto, uno dice di andare in un altro posto. Marito e moglie che facevano i profeti si sono radunati e poi sono usciti fuori. Scusate la confusione, in effetti non andremo né in India e né in Cina. E dove andrete? In Indocina. Guardatevi da questi profeti. Gesù è il profeta per eccellenza. Lui porta gioia. Porta gioia nel nostro cuore. Perché è impossibile che la nostra gioia venga se non per lo Spirito Santo. È impossibile parlare da parte di Dio se non per lo Spirito Santo. È impossibile ubbidire al Signore se non per lo Spirito Santo. E concludo dicendo questo. Quando i pastori stavano a Betlem, adesso sono passati 9 mesi dalla storia che vi sto dicendo, 3 mesi per Elisabetta, 9 mesi per Maria, tutto un tratto, ancora una volta, sti pastori che stavano in questo monte presso Betlem, dice che videro una grande luce. E quando videro questa grande luce, dapprima si spaventarono e poi ci fu una rivelazione. Sapete che dissero questi angeli? Dice: oggi nella città di Davide è nato il Salvatore, che è Cristo il Signore. Salvatore, Cristo, Signore. Tre cose che calzavano bene nella persona di Cristo Gesù. Però gli hanno detto: vi diciamo una grande gioia. Una grande gioia. Sì, che viene Gesù. Voglio dirvi questo e concludo. La nascita di Cristo, quando è stata, non è il 25, ma quando è stata, è un sinonimo, un tipo di quello che è la nascita spirituale. Tutte le cose che hanno a che fare con la salvezza dell'anima nostra gravitano attorno alla nascita. Infatti, se noi vogliamo utilizzare un'altra circostanza, un'altra tipologia, un altro esempio, un'altra maniera di dire per quello che ha a che fare la salvezza, diciamo la nuova nascita. Nicodemo una notte andò di nascosto e voleva in qualche maniera dirgli a Gesù: guarda Gesù, non pensare, io anche se faccio il duro, era un po' ipocrita. Gli ipocriti agiscono di notte, dove nessuno li può vedere, così nessuno li accusa. Quelli che tirano, nascondono la mano. Era un po' così. Chissà, forse davanti ai suoi, al Sinedrio, Nicodemo diceva: sì, sì, chi è questo Gesù? È un problema, sì, sì. Però alla fine, forse mosso dalla sua coscienza, di notte: Gesù, io sai, tu sei bravo, sei un profeta sicuramente. Voglio, Nicodè, se non nasci di acqua e di spirito, cioè se non sei nato di nuovo, se non c'è una salvezza in te, tu non puoi. Non ho capito, Gesù, fammi capire, come faccio a rientrare da mia madre? È una cosa complicata. No, non è complicata. Siamo noi che gli capiamo complicate a svolte le cose. Gesù gli dice: tu hai bisogno di nascere di nuovo. La nascita fisica, la nascita di Gesù e la nascita spirituale hanno qualcosa in comune. È l'opera dello Spirito Santo. E tutto questo porta gioia. Il risultato della tua salvezza è gioia. Fino a quando tu ed io non abbiamo, uno, l'esperienza della nuova nascita per la potenza dello Spirito Santo, noi non possiamo veramente vivere una vita di gioia. Volete vedere? Facciamo subito un sondaggio. Quanti di voi, dite onestamente, avete sperimentato profonda gioia prima dell'esperienza della salvezza? Posso vedere la vostra mano? No, non... Dovete essere sinceri e onesti. Quanti di voi sapete la differenza tra l'essere salvato e l'essere perduto? La differenza tra l'essere salvato e l'essere... Giuseppe, non la sai tu? Ti sgrida l'Eterno. Se noi capiamo, stamattina nella lezione della scuola domenicale dicevo, che se noi non comprendiamo la necessità della salvezza, non riusciamo a capire quanto sia veramente necessaria la salvezza, noi non comprenderemo, ci allontaneremo, saremo così passivi, ignari. Signore, aiutaci a capire che c'è lo Spirito Santo che sta bussando alla nostra porta. Lo Spirito Santo si usa di uomini e donne ordinarie. Lo Spirito Santo si usò di queste donne che dovevano certamente affrontare difficoltà. E concludo dicendo che la gioia a volte viene anche provata. Sai che significa per Maria 2000 anni fa rimanere incinta e andare a dire a tutta la storia: guardate che l'angelo, la storia dell'angelo ce lo dice la prossima volta. Posso solo immaginare. Anche in questo caso, come nel caso dei profeti, chi veniva colto in adulterio, e per lei significava tradire Giuseppe, c'era un altro beneficio. Lo sai qual era Miriam? I pietri glieli lanciavano. E lei diceva: io sono incinta, ora devo andare a convincere. Per 3 mesi è andata da Elisabetta. Può darsi che da Elisabetta abbiamo tutto quello che accadde il primo giorno, ma tutte le altre 3 mesi che lei era da Elisabetta, può darsi che pregava. Rinforza: Signore, tu mi hai dato la gioia, mi hai rivelato, però io dovrò affrontare una società che mi porterà uno stigma. Tu sei incinta, il fatto della storia dell'angelo non me la racconti. Che significa? Significa che quando il Dio fa qualcosa di potente, di forte, la nostra gioia sarà provata. Ed è lì che noi dobbiamo scegliere di capire se la rivelazione di Dio e la gioia di Dio nel nostro cuore viene da parte di Dio. Noi affronteremo, perché sappiamo che il Signore, sebbene permette la prova, permetterà la vittoria. Sapete che cosa è successo? Di nuovo, l'autore, di notte è andato da Giuseppe e gli ha detto: Giuseppe, tu c'hai dei pensieri un po' strani. Sei uomo, la tua cultura, oh Signore, quando la cultura si mette di mezzo, ci dimentichiamo tutto. Attenzione, Dio ci chiama a essere culturati della Scrittura. Culturati della Scrittura. Giuseppe, io lo so che per te è vergogna, lo so che tu c'hai tante domande, io so che tu invece di lapidarla gli vuoi farla passare liscia, io so che tu hai in cuore di lasciare Maria, ma io ti voglio dire una cosa. Oh, lo Spirito Santo fa le cose impossibili, rende la gioia impossibile possibile. Giuseppe, quello che Maria ha in sé non è di uomo, è di Dio. La nuova nascita non è dall'uomo, è da Dio. Tu vuoi avere una gioia impossibile nella tua vita? In questo momento ti dico, se non sei assolutamente sicuro, sicura di essere nella gioia del tuo Signore, in questo momento io ti chiedo, chiudi gli occhi e nel tuo cuore inizia a invocare Gesù, a dire: Gesù, io voglio che tu mi riempi di gioia attraverso il dono della salvezza. Come avviene che sono salvato? Come può avvenire che tutto un tratto io entro qui peccatore e esco salvato per grazia? Come fa? Che c'ha la Chiesa? Qualche particolare potere? Il pastore o quelli che cantano, gli altri? No, chi ha il potere è Gesù per lo Spirito Santo. E io ti chiedo, apri il tuo cuore allo Spirito Santo e di Spirito Santo rivelati. Come nella nascita di Gesù hai reso una gioia impossibile possibile, così, oh Dio, togli tutta la tristezza, l'amarezza, togli tutto alla prova, la difficoltà, il dolore. Sì, se tu hai portato dolore nella tua vita o lo porti ancora nella tua mente, nel tuo cuore, il Dio per lo Spirito Santo ti può fare rinascere in un nuovo mondo, in una nuova famiglia, la famiglia di Dio, il mondo spirituale, affinché tu conosci la gioia impossibile della vita degli uomini, resa possibile per la potenza dello Spirito Santo.